Ecco l'Epifania. Epifania vuol dire proprio questo, manifestazione. Cioè Dio ci ama e vuole che lo sappiamo. Vuole che lo sappia il mondo intero. Questo amore di salvezza, un amore concreto di Dio, noi lo viviamo, San Paolo parla di mistero, cioè questa cosa fatta da Dio. Mistero vuol dire non una cosa che non si capisce, mistero vuol dire una cosa che non dipende da noi, vuol dire qualcosa che ha fatto Dio. La salvezza, la parola di Dio, questo è tutto opera di Dio. Ecco, questo mistero, questa azione salvifica di Dio, noi la viviamo, la Chiesa la vive durante tutto l'anno, come un mistero spalmato tutto l'anno. Per cui adesso io vi leggiamo, facciamo l'annuncio del giorno della Pasqua, si dice. La Pasqua come centro di tutto l'anno liturgico, poi il triduo, la morte, la sepoltura e la resurrezione. Questo è il centro, il cuore. Tutto il resto promana da lì. E adesso, appunto, facciamo questo annuncio. Fratelli e sorelle carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, il 16 aprile quest'anno. In ogni domenica presente, in ogni domenica, Pasqua della settimana, la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi. Le ceneri, inizio della Quaresima, il 1° marzo, l'ascensione del Signore, il 28 maggio, la Pentecoste, il 4 giugno, la prima domenica di Avvento, il 3 dicembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli.
Amen.
Ecco allora, cari fratelli e sorelle, abbiamo detto la Epifania, appunto, è la manifestazione di questo mistero di salvezza. Cioè, vedete, il fatto che il Figlio di Dio si sia fatto uomo non è un fatto da scordare, non è un fatto come tutti gli altri nella storia. È come dire che c'è un segmento nella storia umana in cui è stato presente sulla terra con il suo corpo il Figlio di Dio. E la sua vicenda noi la conosciamo dai Vangeli. È venuto per salvarci dalla miseria del peccato e per ridarci una speranza che va oltre la morte. Questa notizia, che è il segno dell'amore di Dio, infatti e Gesù stesso lo diranno, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio perché chi crede in Lui abbia la vita eterna. Allora questo amore di Dio non è solamente per chi già ce l'ha, per noi, ma è per tutto il mondo, per tutti gli uomini. Ma questo già lo diceva il profeta Isaia, non so se avete ascoltato attentamente. Ecco, quando Isaia dice alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. Parla a Israele. La gloria del Signore brilla per te, perché ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore. E poi dice, cammineranno le genti alla tua luce. Le genti vuol dire tutti gli altri popoli. Allora il popolo di Israele deve diventare luce per tutti i popoli del mondo. Perché? Perché in questo popolo nascerà il Figlio di Dio. Quindi il Figlio di Dio diventerà la luce per tutti i popoli della terra. È come dire: Gesù è venuto a salvare tutti, per tutti i popoli. Vedete, Gesù non è un fondatore tra gli altri, Buddha, Maometto, Confucio e quant'altri. Gesù è l'unico che di sé dice che è Dio. Nessun altro ha detto questo. O è Dio veramente, o è quello che dice di essere, oppure è un esaltato, il minimo che si può dire. Ma naturalmente Gesù, per come ha parlato, per come ha agito, per come ha donato la vita, veramente ci ha mostrato un grande amore che può essere solamente un Dio che ama così. Un amore così grande, così alto. E questo amore, guardate, Dio lo ha messo nel cuore nostro con il battesimo e vuole mettere questo amore nel cuore di tutti gli uomini e di tutte le donne del mondo. Questa luce, che poi dopo andando avanti ci fa capire Isaia che anche Gerusalemme diventerà luce per tutti i popoli, cioè anche il popolo di Dio, non solo Gesù, il popolo di Dio è luce e il popolo di Dio completo è la Chiesa. Pensate un po', noi dobbiamo essere luce per le persone, per gli altri. Cosa vorrà dire che tu sei luce nella tua famiglia? Che tu sei luce nel tuo lavoro, nella scuola, nel quartiere dove sei? Tu sei la luce. La luce a cosa serve? Per aiutare a camminare, a orientarsi. È nella luce che si vive, nelle tenebre non c'è vita. Allora pensa un po', tu sei luce? Tu stai illuminando la via, la strada di qualcuno? Ecco, e allora abbiamo questo episodio dei magi. I magi appunto sono dei pagani, quindi il primo esempio di pagani che conoscono la luce di Cristo sono proprio questi tre, questi, dicono che siano tre, qui non si dice che sono tre, sono questi sapienti orientali che interpretando le scritture si accorgono che sta nascendo una stella, cioè una luce, un qualcosa di nuovo, un re, e partono, fanno questo viaggio alla ricerca di questo re. E prima vanno a Gerusalemme, e avete sentito la reazione di Erode, che poi lo vorrà uccidere questo re, ma la reazione anche dei sacerdoti, degli scribi, i quali sanno molto bene che nascerà a Betlemme, c'è la profezia, ma non sono andati ad adorarlo, non sono andati. Erode vorrebbe andare, ma per ucciderlo, lo sappiamo.